E allora bene, si torna in voce qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come annunciato abbiamo in diretta un compagno della rete Kurdistan. Con te vogliamo parlare dell'appuntamento previsto fra 3 minuti a Roma e ovviamente le motivazioni che hanno dato una spinta ad accelerare un momento di solidarietà qui in città.
Allora, sì, io mi sento un po' male, nel senso un po' interrotti e anche un po' bassi, però se tu mi dai l'ok io comincio a parlare, poi aggiustiamo tutto.
Allora, per noi è forte
adesso
e chiara.
Adesso ti sento bene.
Fortissima e chiara la tua voce, quindi puoi andare.
Allora, l'appuntamento è adesso, noi siamo a pochi metri, quindi speriamo che di incontrare già tante persone. Perché l'appuntamento? Perché chiaramente, come sapete, in questi anni c'è una mobilitazione di solidarietà continua rispetto alle vicende curde, e perché in particolare negli ultimi 2 mesi siamo stati impegnati nella denuncia di questo atto criminale che la Turchia sta compiendo contro Afrin. Ci troviamo a poche centinaia di metri dall'ambasciata turca, dove ci siamo ritrovati tutti e tutte proprio quel giorno di ormai tante settimane fa in cui questa operazione era iniziata. Chiaramente oggi perché di nuovo in piazza? Perché le notizie che ci arrivano sono di una situazione drammatica, sicuramente avete già riportato la cosa, però insomma partiamo dal fatto intanto che Afrin è stata fatta oggi una conferenza stampa da parte dell'amministrazione autonoma che ci dice che in molti quartieri la resistenza è attiva e anche in qualche modo anche con risultati. Quindi intanto Afrin non è caduta contro rispetto alla notizia che Erdogan e il regime turco ha provato a diffondere già da diverse ore, ma sappiamo che anche Erdogan e la Turchia in quei mesi drammatici di Kobane questi annunci li faceva di continuo, dicendo che Kobane era sempre caduta, poi sappiamo come è andata a finire, quindi noi non solo aggrappiamo, ma cerchiamo di con queste iniziative sostenere quei compagni e quelle compagne che stanno chissà in quanti edifici di questa città martoriata a provare a resistere e a scappare da questo inferno. Quindi intanto questo è il primo dato. Il secondo dato è che sappiamo sicuramente che c'è un corridoio umanitario che sta cercando di portare via i civili. Perché appunto? Perché la situazione è adesso esattamente come era Kobane nel primo momento, cioè quando Kobane era stata presa completamente all'ISIS e solo alcuni quartieri erano in mano ai curdi, e adesso siamo più o meno nella stessa situazione, quindi ovviamente i curdi hanno provato a non coinvolgere ancora i civili in questa situazione, hanno aperto un corridoio umanitario sul quale invece la Turchia diciamo non si è risparmiata, tant'è che ieri questo convoglio umanitario, questo corridoio è stato attaccato, bombardato e ha causato almeno 300 morti tra i civili in fuga. Quindi abbiamo perfettamente chiaro qual è diciamo, l'atteggiamento della Turchia e delle bande di jihadisti rispetto a come vanno trattati i compagni, i combattenti o meno che si trovavano dentro Afrin. La terza questione che sappiamo per certo è che le SDF, per cui la alleanza che i curdi hanno fatto con molte popolazioni locali, assiri, turcomanni, insomma per cercare di trovare uno sbocco attraverso il confederismo democratico nel nord della Siria, hanno interrotto tutte le operazioni ad est, per cui le operazioni in cui erano in prima fila contro le bande dell'ISIS. Questo perché? Perché ovviamente adesso gli sforzi vanno concentrati tutti a ovest in direzione Afrin. Questo riapre ovviamente anche tutta uno scenario, anche lì vediamo con quali proiezioni, ma comunque anche lì drammatico rispetto a riaffacciarsi dell'ISIS che era stato lì come di schiacciato, vinto, quasi annientato, e c'erano i combattimenti in corso, ma ovviamente se queste truppe si allontanano da lì l'ISIS riprenderà probabilmente terreno o comunque rinizierà la sua azione. Questo era il disegno complessivo che ovviamente prevedeva l'attacco di Erdogan, che era un attacco anche per fare in modo che i suoi amici alleati jihadisti riprendessero campo che appunto gli era stato sottratto dalla ottima riuscita dell'iniziativa delle SDS in questi anni, insomma. E quindi siamo qui, l'idea è di, intanto vediamo l'appello e lo facciamo a continuare ad arrivare, perché ovviamente rimarremo quanto più tempo utile possibile, e quindi adesso sta per iniziare e poi capiamo, una volta che siamo tutti e tutte, di capire come procedere. Ovviamente noi questo appunto rientra in un quadro di iniziative che non si interrompe, ma che ci vedrà ancora in piazza sicuramente nei prossimi giorni, e quindi l'invito è a quello della nostra città di essere estremamente come dire, concentrati, attenti e in una fase di mobilitazione continua, perché ovviamente quei compagni e quei compagni che stanno chiuse in alcuni edifici tentando di resistere a un esercito NATO devono essere sostenuti fino all'ultimo, e nel nostro piccolo e da molto lontano proviamo attraverso queste mobilitazioni a farlo.
Ok, ci hai descritto molto bene l'atteggiamento della Turchia, la necessità di mobilitarsi, tanto più che insomma le responsabilità non sono così lontane dall'Italia. E ti posso chiedere un'ultima cosa, poi andremo magari ad aggiornarci nel corso della mobilitazione. Sono passati insomma 2 mesi dall'inizio dei bombardamenti, se possiamo fare un po' un parallelo tra quant'era l'attenzione rispetto all'attacco a Kobane, e anche da parte dell'opinione pubblica, insomma non solo dello stretto giro di compagni e compagne che non hanno mai smesso di mobilitarsi, quali sono le ragioni che insomma portano insomma questa cappa di silenzio sull'opinione pubblica?
Allora intanto la prima questione è che in questo caso insomma i curdi, ma tutte le popolazioni legate al confederismo democratico, se la devono vedere non con una banda di miliziani jihadisti, ma con un esercito ufficiale NATO. Quindi è evidente che le complicità e le alleanze, che sono di varie nature, caratteri e traiettorie, impongono diciamo a questi governi alleati un silenzio, diciamo, perché lì appunto un governo membro sta facendo un'operazione, quindi non gli rompiamo troppo le scatole. Possiamo però anche dire una cosa: probabilmente a Kobane la questione è anche cambiata nel momento in cui i curdi hanno incominciato a strappare casa per casa, edificio per edificio, quartiere per quartiere, la città in mano all'ISIS, perché noi non sappiamo come sarebbe andata a finire se quei fatidiche ore in cui i compagni erano stati tagliati in pochissimi edifici, e Erdogan si era sbrigato a dire che Kobane era caduta, noi non sappiamo che cosa sarebbe successo dal punto di vista europeo, della NATO, della UE, anche del nostro governo ovviamente. Sappiamo come è andata a finire, perché evidentemente i curdi hanno cominciato a, tra virgolette, vincere, e quindi hanno imposto anche una narrazione di quello che stava succedendo, definendo chi erano gli alleati, definendo da che parte stavano le ragioni e da che parte stavano i torti, da che parte stava l'umanità e da che parte stavano i nemici dell'umanità. Ad Afrin noi dobbiamo fare i conti con questo, dobbiamo fare i conti col fatto che al momento il silenzio è completamente tappato, ma qualora Afrin, come tutti noi vogliamo e speriamo, ricominci una fase di resistenza attiva, potrebbe ricambiare anche il quadro dal punto di vista di opinione pubblica. Ovviamente tutto questo ci stiamo noi, che siamo pochi e poche, anche molto lontane e spesso anche molto confusi, ma che abbiamo questo compito storico. Cioè, la popolazione curda non conosce alleati dal punto di vista diplomatico, ha fatto delle alleanze dal punto di vista strategico, dal punto di vista militare, ma dal punto di vista diplomatico ci hanno sempre detto che loro non hanno alleanze con governi, non conoscono governi amici, però credono molto nella solidarietà internazionale come elemento di rottura rispetto all'opinione pubblica. Quindi noi abbiamo il compito di rompere questo silenzio, e credo che manifestazioni come quella di oggi, ma anche quelle passate, ma sicuramente anche dei giorni a venire, andranno proprio a mettere al muro chi in questo momento tace, in questo momento è complice, e a dirgli che cosa stanno commettendo e qual è la gravità del loro silenzio.
È stato davvero chiaro quanto ci hai detto. Noi non vogliamo distoglierti troppo dal tentativo, insomma, di iniziare questa manifestazione che, ripetiamo, è stata organizzata in fretta e furia e che dunque avrà tutto il tempo di poter crescere, qualora, insomma, chi ci ascolta o chi riceve questo appello inizia ad uscire di casa un po' e a prendere in mano la questione, ovvero scegliere da che parte stare, perché, insomma, scegliere di non partecipare alla manifestazione mette ovviamente dall'altra parte, ovvero dalla parte di chi sta attaccando con la ferocia e con le armi che noi stessi d'Italia fornisce il nostro nome a quella superpotenza, e che diciamo che dovrà crearsi uno spartiacque abbastanza netto fra chi sceglie, insomma, di mobilitarsi e chi sceglie di appoggiare nel silenzio queste operazioni criminali. Dunque,
ecco, diciamo che questo è un momento in cui è proprio ormai impossibile continuarsi a lamentare del silenzio, ad esempio, del nostro governo quando uno non scende in piazza. Cioè, nel senso, se lo può permettere il lamento nei confronti del silenzio UE, NATO e del nostro governo e dei qualsiasi, chi in questo momento sta in giro per tutte le città italiane, ma europee, ma insomma nel mondo, in piazza, chi sta a casa si aggiunge a questo silenzio del sistema il suo, non sta contribuendo a niente. Ecco, quindi l'appello è di questo tipo, cioè un po' di sveglia, stiamoci, chi è ancora oggi nelle condizioni di arrivare può arrivare, chi no, oggi proprio non ce la fa deve stare in connessione con chi si sta muovendo, perché nei prossimi giorni o si sta in piazza o non si sta da nessun'altra parte, non c'è nessun altro spazio se non quello della piazza in questi giorni per poter stare dalla parte dei curdi.
E ascolta, vuoi ricordarci dove vi trovate in questo momento per permettere?
Allora, in questo momento siamo a Stazione Termini, angolo via Marsala. Io mi ero incamminato mentre parlavo con voi e già vedo da lontano un piccolo gruppo, ma evidentemente credo di essere puntualissimo, quindi sicuramente tra qui a poco saremo molti di più.
Benissimo, allora noi, se c'è la tua disponibilità o di
sì,
chiunque altro, ci risentiamo fra poco.
A dopo, un saluto a tutti e tutte.
Ciao. E allora, dunque, questa è la prima diretta con l'autoconvocazione di oggi a Via Marsala, all'ingresso della stazione Termini. Parliamo, insomma,